Cari amici, ringrazio il Signore per essere qui questa mattina insieme a voi. Ringrazio il Signore per il privilegio che ci dà di essere nel suo giorno santo, tutti insieme a cantare le sue lodi, a studiare la sua parola e a gioire insieme. Ringrazio il pastore Furnari per l'invito che mi ha esteso ad essere presente. Sono persuaso che queste ore benedette saranno per noi motivo di gioia e di lode per il Signore. Vorrei ringraziare anche i padroni di casa, a mia volta, i fratelli Valdesi, sempre gentili, per la loro ospitalità. E vorrei ringraziare il Signore perché siamo qui in questo tempio inaugurato nell'anno di grazia 1853. A 5 anni dalle lettere patenti albertine del 17 febbraio 1848, che finalmente riconoscevano l'esistenza giuridica del popolo valdese, al quale noi siamo legati da vincoli di profondo affetto spirituale, fraterno. Popolo della Bibbia, l'Israele delle Alpi, che è stato capace per secoli di rimanere fedele, bagnando con il suo sangue la sua fedeltà alla parola di Dio. Vorrei ringraziare anche i fratelli del coro per questi bei canti che ci offrono, e sono contento di rivedervi. Conosco la maggior parte di voi, altri è la prima volta. Vedo che il mondo ha restituito la cortesia all'Italia. L'Italia per secoli ha invaso il mondo, e dove non si trovano gli italiani? A New York ce ne sono forse più di 1 milione, e adesso il mondo ha restituito la cortesia, ha invaso l'Italia pacificamente come noi abbiamo invaso il mondo, e credo che per l'avventismo italiano questo sia motivo di rinvigorimento spirituale. Abbiamo bisogno di sangue nuovo, abbiamo bisogno di canti nuovi, abbiamo bisogno di un nuovo zelo, abbiamo bisogno di tante cose. Il Signore ce le darà. Grazie quindi per la presenza dei fratelli cosiddetti extracomunitari in mezzo a noi, ma noi avventisti del settimo giorno, come tanti altri evangelici, siamo un popolo senza frontiere, un popolo pacifico che predica l'Evangelo in tutto il mondo. Il tema che mi è stato dato non è dei più semplici, e certo ci vorrebbe ben altro tempo che quello messo a nostra disposizione. Qual è questo titolo? Voi ce l'avete davanti. L'identità avventista di fronte alle minacce della globalizzazione. Il testo che è stato letto è il testo classico che noi avventisti del settimo giorno da oltre 150 anni leggiamo, che è il testo della Beata Speranza. Vogliamo rileggerlo insieme. Capitolo 2 di Tito, dal versetto 11, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza d'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità. Nessuno disprezzi. Si sente la forza dell'Apostolo Paolo, un uomo scelto da Dio per una grande missione, una grande opera. E il Signore ha scelto ogni cristiano per compiere una grande opera per il suo tempo e per il suo Evangelo. E all'Apostolo Paolo fa riscontro l'Apostolo Pietro quando dice, nella chiusa della sua seconda epistola, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali giustizia abita. Come dire, ci sono tanti che sperano molto dalle cose di questa terra. Hanno la loro visione limitata alle cose che si vedono. Noi no. Noi non siamo contenti di questo cielo e di questa vecchia terra, che certo è stata creata, sono stati creati da Dio, ma noi aspettiamo un nuovo cielo e una nuova terra nei quali giustizia abita. Fratelli e sorelle, io sono contento di essere un membro della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. E ringrazio il Signore perché ha fatto di me un povero ragazzo in un piccolo paese della Sardegna, benché io sia padano di nascita, ha fatto di me un predicatore dell'Evangelo, un grande privilegio, il quale non potrò mai ringraziare abbastanza il Signore fino a quando avrò fiato in corpo. Il movimento avventista è un grande movimento, sorto in seguito allo studio attento, preciso, delle profezie bibliche dell'Antico e del Nuovo Testamento, e ha il privilegio di predicare in centinaia di lingue e dialetti il prossimo imminente ritorno di Gesù Cristo. Il mondo è piccolo, ma è abbastanza grande per noi uomini e donne, e gli avventisti si trovano dappertutto. Si trovano tra i ghiacci del nord fino ai ghiacci del sud. Si trovano nell'America, nell'Australia, nell'Asia. Si trovano in Africa, dove esplodono non soltanto i conflitti terribili, ma esplode un profondo interesse per la parola di Dio. E il mondo avventista è anche nei paesi dell'est, che sembravano essere stati chiusi all'Evangelo per i motivi che sapete, politici. Poi sono crollati i muri, sono crollati i muratori dei muri, è crollato tutto, però l'amore per il Signore è rimasto, un grande amore. Quindi il popolo avventista ha il privilegio di predicare nel mondo intero. E io vorrei leggere una citazione di un nostro fratello, Lewis Walton, nel suo libro recente dal titolo Omega, alla pagina 22 dice quanto segue. Dove potete trovare altrove nel mondo una denominazione organizzata che custodisca il sabato, che possieda un messaggio per l'ora del giudizio, che proclami la legge, che aspetti l'avvento, che abbia ricevuto il dono della profezia e come gratifica abbia un messaggio sanitario capace di darvi 6 anni di speranza di vita in più? In poche parole, in una domanda, racchiude il privilegio che ha questo popolo che porta avanti il messaggio della fede dei padri. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché in questo mondo, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, la stampa, la radio, la televisione, i satelliti e poi quant'altro ancora, noi portiamo avanti questo messaggio del prossimo imminente ritorno di Cristo. In mezzo a grandi segni dei tempi, per il momento parlo di quelli esterni al popolo avventista, poi parleremo di quelli interni, perché il titolo dice l'identità avventista di fronte alle minacce della globalizzazione. Quali sono questi segni esterni? Beh, non possiamo diffonderci. Io sono nell'imbarazzo, perché sono centinaia e centinaia per chi li vuole vedere. Certo, ci sono di quelli che non vogliono vedere, e non c'è peggiore cieco di chi non vuole vedere e peggiore sordo di chi non vuole sentire. La violenza che caratterizza il nostro tempo. La violenza, non soltanto la violenza delle armi, ma la violenza nel linguaggio. Volete sentire parolacce? Aprite la radio e ancora meglio la televisione. Le parolacce sono garantite. Violenza e arroganza, la malvagità che aumenta, come ai giorni di Noè. Dice la Genesi, tutti i pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Poi ci sono i problemi nel mondo politico, economico, sociale, ma io parlerei soltanto, menziono brevemente, un grosso pericolo, che è quello arabo-israeliano. Dice rischia di fare scoppiare il quinto conflitto. Perché non è scoppiato? Ogni giorno morti e feriti, ogni giorno bambini, vecchi, donne insanguinano le strade. Il mondo oggi è preso in una spirale di violenza vergognosa. Violenza dappertutto. Ho detto non soltanto violenza delle armi, ma la violenza delle mamme che mettono al mondo i bambini e li mettono nei cassonetti dell'immondizia. Una volta almeno c'era la ruota nei conventi. Nelle chiese si mettevano lì ste povere creature. Adesso si abbandonano nei sacchetti di plastica. E io mi ricordo Isaia 49 che dice quand'anche le madri dimenticassero io non ti dimenticherò. Che terribile quella parola quant'anche, perché Dio sa che il cuore dell'uomo purtroppo è quello che è. Poi un grande segno dei tempi esterno alla Chiesa, Roma papale. Guardate che il mondo è lì, prono ad ascoltare la parola del Papa. E la televisione italiana, e la radio italiana, e tutte le radio e le televisioni ci ammanniscono discorsi e discorsi papali. Se ancora qualcuno non si è dato la pena di studiare seriamente le profezie di Daniele e di Apocalisse, beh, io direi che questo è il momento di andare a rivedere la fede dei nostri padri nelle profezie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Poi lo scarso interesse di molte chiese, Chiesa Cattolica in testa, ma molte altre chiese evangeliche, per l'escatologia. Mi hanno l'aria di stare così bene qua giù, però pregano il tuo regno venga e la tua volontà sia fatta. Poi vogliono che il regno appartenga a loro e che la loro volontà sia fatta, piuttosto, con la pratica in quello che ci fanno vedere ogni giorno. E poi questo accanimento ecumenico. Si dice la Chiesa di Cristo presenta un aspetto vergognoso, perché è troppo divisa. Qualcuno ha detto questa mattina, è un'espressione che ho sentito dal pastore Bensi, Piero Bensi, una volta a Torre Pellice, in un mio intervento dissi: in Italia siamo pochi come evangelici, quanti saremo? Lui alza la mano e mi fa: siamo pochi ma ben divisi. Le minacce, l'identità avventista e le minacce della globalizzazione. Oramai il mondo è diventato un villaggio mondiale, chiamalo villaggio. C'è la banca mondiale, e perché non esserci una sola chiesa? E poi naturalmente, dopo aver scelto la chiesa, ci vuole un capo della chiesa visibile, visibile. Il candidato c'è, e come? C'è da tanto tempo e non fa mistero. La grazia di Dio salutare a tutti gli uomini è apparsa. Il Dio vuole salvare tutti e ci ammaestra a rinunciare all'impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Sì, noi abbiamo la beata speranza, che è la spina dorsale, il motivo di essere del movimento avventista. Noi aspettiamo l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, io non vedo l'ora che Cristo ritorni. E ho incominciato ad aspettare il ritorno di Cristo, sapete quanti anni fa? Tanti, tanti, più di 60 anni fa. E come mai Gesù non è ancora tornato? Si è forse dimenticato dal suo popolo? No, certo. E allora perché? Il versetto che ho letto prima dice: dobbiamo rinunciare all'impietà, alla malvagità, alle passioni mondane e vivere nell'attesa. Come? In modo temperato, equilibrato, se volete, giusto e pio, giustamente e piamente. Diciamo, fratelli e sorelle, che il movimento avventista ha oltre 150 anni dalla sua nascita e confrontato con sfide terribili. Io ne voglio menzionare solo due, ma sono grosse, e vorrei pregarvi di ricordarvene quando rileggerete questo testo. Noi non siamo migliori degli altri, siamo uomini e donne, con l'amore per il Signore, ma c'è un avversario che è accanito, continua a girare intorno a noi per strapparci dalla fede. Quello è il suo lavoro, quello è il suo scopo. Noi siamo confrontati a una crisi di identità. Parliamo del primo pericolo, l'intellettualismo. Vorrei leggere un testo in Colossesi 2, versetto 8. Colossesi 2, 8. Dice l'Apostolo: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Attenzione! Attenzione! A chi si rivolge l'Apostolo qui? Si rivolge a dei credenti di quel tempo, la chiesa di Colosse, in Asia Minore, e si rivolge anche a noi. Direi soprattutto a noi, visto che siamo arrivati agli ultimi termini dei secoli. Attenzione, dice, che qualcuno non vi acchiappi con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini e non secondo Cristo. E a questo testo io vorrei aggiungerne un secondo. Nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 in poi, seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 in poi, io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo, Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. La traduzione interconfessionale traduce: non vorranno più ascoltare la sana dottrina. Il mondo è pieno, fratelli e sorelle, i cristiani che si lasciano irretire da questa filosofia di morte, di perdizione, secondo la tradizione degli uomini e non secondo Cristo. Forse un tempo noi pensavamo che queste parole fossero per gli altri. E dove c'è scritto? Queste parole sono per tutti e in modo particolare per noi. Oggi noi vediamo che l'abitudine di tanti cristiani, avventisti compresi, certo, non è più tanto quello di ascoltare e di ubbidire gli insegnamenti della parola di Dio, ma si discute, si cincischia, si tergiversa e incominciano le eresie, i deviazionismi. Questo non è un fenomeno solo avventista, ma noi non siamo mica figli della luna, siamo figli di questa terra, figli di Dio, ma su questa terra la storia della Chiesa è ancora prima, la storia di Israele è piena di questo pericolo di intellettualismo, cioè l'intellettualismo è un delirio di onnipotenza, lo dico io, lo spiego io, un delirio di onnipotenza. E così nacque poi, secolo dopo secolo, la famosa filosofia scolastica che ha tenuto a bada tutto il Medioevo, i cui risultati si sono visti nelle persecuzioni atroci di Roma contro i dissidenti, primi fra tutti i valdesi, questi montanari di Dio attaccati alla loro terra e attaccati alla loro Bibbia. Ma il diavolo che non dorme ha inventato un'altra scolastica, la scolastica protestante. Come direte voi? Sì signori, la scolastica protestante, cioè dopo la riforma, che fu un grido di vittoria dopo secoli di errori teologici, di intolleranze atroci, il diavolo cercò di rovinare la riforma. E cosa non cerca di rovinare? Quello è un rovinatore per eccellenza. Le chiese si spaccarono anche lì, come nei primi secoli, si spaccarono sul testo, ci fu l'ortodossia, pensando di rispettare la Bibbia, ne hanno fatto invece un motivo di divisione. E allora furono tempi grami, che le chiese erano piene di fedeli che invece di sentire la parola del Signore sentivano le parole degli uomini. E allora Dio suscitò dal XVII al XIX secolo dei movimenti di risveglio in Inghilterra, in Germania, dappertutto, che ripresero lo studio della parola di Dio e non si limitarono a fare della teologia, ma parlarono di santificazione, uscirono dalle chiese, predicarono nelle strade, nelle piazze, nei boschi, dappertutto. Ci fu un rinnovamento straordinario e noi siamo usciti, come avventisti del settimo giorno, siamo usciti da questi movimenti di risveglio, perché il movimento avventista è stato un movimento di risveglio. Ora, Voi pensate che il diavolo se ne sia andato in ferie? Voi pensate che avvicinandosi la fine il diavolo non faccia niente col popolo avventista? Ecco la minaccia, o una delle minacce. Vuole trasformare il movimento avventista, forte nella sua cultura biblica, forte nelle sue università, nei suoi college, nella sua opera di educazione, vuole impantanare nell'intellettualismo, come ha fatto con la riforma del XVI secolo, come ha fatto nei primi secoli. È il suo lavoro, e purtroppo qualche volta gli diamo una mano. Ma prima della Chiesa primitiva e prima della Chiesa post-riforma ci sono stati anche gli ebrei che sono caduti in quell'errore. I nemici di Cristo chi erano? Dei teologi, dei sacerdoti, dei farisei, degli scribi. Vi ricordate cosa disse Gesù ai sadducei che gli fecero la famosa domanda? C'è un uomo che ha sposato una donna e poi è morto, e secondo la legge mosaica il fratello doveva prendere la successione, sposare la donna. Insomma, muore uno, muore l'altro, era una specie di epidemia maritale. Sono morti tutti e sette. Ecco la domanda brava. Nella resurrezione, nella quale non credevano i sadducei, ed era proprio dai sadducei che usciva la maggior parte della casta sacerdotale, nella resurrezione, e di chi sarà moglie quella? I dottori della legge, i teologi, gli intellettuali di quel tempo. E vi ricordate Gesù cosa disse? Vogliamo leggere Matteo 22-29. Matteo 22-29. Ma Gesù rispondendo disse: voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché nella resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli dei cieli. Voi errate. Il maestro disse a questi discepolucci di dozzina che passavano per maestri, per rabbi: voi non conoscete le scritture. Ve le immaginate che offesa, come loro usciti dalle scuole di teologia. Sì signore, si può uscire dalle scuole di teologia e non conoscere la Bibbia, cioè non conoscere il pensiero della Bibbia, il fondo della Bibbia, lo spirito della Bibbia, non solo la lettera, quella vale poco se non c'è il resto. Voi non conoscete le scritture. Ora, se io leggo bene il libro dell'Apocalisse, sta scritto, leggiamo questi testi che per noi sono molto familiari, Apocalisse capitolo 12, versetto 17. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie di essa, che serve i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Si adirò il diavolo e andò a far guerra, e questo rimanente siamo noi. E noi come facciamo fronte a questa guerra, a questa ira di Satana? Attenzione al delirio di onnipotenza intellettuale che serpeggia tra di noi. Dalle nostre scuole possono non uscire soltanto dei santi, Dalle università non uscirono soltanto Lutero, Calvino, eccetera, i grandi padri della Riforma, ne uscirono anche altri. Quindi occorre tenere sotto il controllo dello spirito il dono della conoscenza. Se non è tenuto sotto controllo diventa un danno, diventa una maledizione. Ma io arrivo al secondo pericolo. Il secondo è il compromesso. Noi siamo in tempi di compromesso. È inutile che io vi stia a spiegare cos'è il compromesso, voi lo sapete molto bene che cos'è. Nell'Antico Testamento c'è un versetto che mi ha sempre colpito. Parla di Amasia, re di Giuda. Camminò nelle vie del Signore, ma non con tutto il cuore. Un'altra versione dice: camminò nelle vie del Signore con un cuore diviso. Al compromesso dottrinale ci vuole un niente. Uno dice: questa dottrina mi va, quell'altra non mi va, con un'abbondanza di non mi va e con una minoranza di mi va. Questo è un altro delirio di onnipotenza. Ma come tu, vermiciattolo della terra, polvere, eccetera, ma come ti permetti? Questo non mi va, quell'altro mi va. Insomma, una specie di avventismo fai da te. Vai in chiesa quando ti pare, tanto non bisogna essere fanatici. Poi la riforma sanitaria, ma non esageriamo. Poi lo spirito di profezia, ma sa, quante lauree aveva preso la sorella Elena White? Sia detto per inciso che io non voglio, voi capite cosa voglio dire. Stiamo parlando di intellettualismo, di doni sotto il controllo dello spirito. Ci sono quelli che purtroppo non li hanno sotto il controllo dello spirito. Ma c'è un sacco di gente intelligente, capace, organizzata, che Dio non prende perché non vogliono. Poi questa osservanza del sabato. Dal venerdì sera, tramonto, non è che possiamo fare un'eccezione? Una volta uno mi disse: senta, pastore, non potrebbe lei fare una dispensa per questa signora che non mi vuole venire a lavorare di sabato? E io ho risposto: caro signore, io non sono un prete, sono un pastore avventista, i pastori non fanno dispense, seguono la legge della parola di Dio. Nel cielo sta per concludersi la prima fase del giudizio investigativo. Prima fase del giudizio, così chiamato giudizio investigativo. E noi perdiamo il tempo con queste domande? Noi abbiamo una galleria di uomini e di donne che non hanno mai fatto compromesso, e lì sta la grandezza della parola di Dio. Dobbiamo suggerire ai Giuseppe di ascoltare la signora Potifar invece di rispondere no. Come potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? Preferì la galera, se volete. Le galere di quei tempi non erano le galere dei nostri tempi, dove c'è il dolce la domenica, televisione a colori, acqua calda, acqua fredda e compagnia bella. Sempre galera, però c'è galera e galera. Noi dovremmo vergognarci con i nostri compromessi davanti a Daniele e ai suoi compagni, che in una corte, la corte più grande del mondo a quel tempo, la corte babilonese, principi del sangue, privilegiati che mangiavano la tavola del re, dire no, noi questa roba non la mangiamo. Questi vini non li beviamo. Perché? Perché? Perché erano fedeli alla parola di Dio. Sapevano oltretutto che quella roba era stata dedicata agli dèi. E questo povero maggiordomo si disperava, diceva, no, non ti preoccupare, fai una prova di 10 giorni, dacci da mangiare dei legumi e dacci da bere dell'acqua fresca, e noi sappiamo alla fine che furono trovati più intelligenti, più capaci, più vigorosi di tutti gli altri. Questi sono gli uomini che noi dobbiamo seguire. Queste sono le figure che devono essere il nostro punto di riferimento in questo mondo di compromessi. Dire no decisamente. Dovremmo vergognarci davanti alla schiera di martiri che hanno insanguinato queste valli che circondano Torino, che hanno insanguinato la Francia, che hanno insanguinato la Svizzera, l'Inghilterra, che hanno insanguinato la vecchia Europa, e sono morti piuttosto di rinnegare la fede dei padri. Dovremmo vergognarci, fratelli e sorelle, noi che stiamo lì a cincischiare, vergogniamoci, domandiamo perdono al Signore e siamo pronti per quando Egli ritornerà. Queste sono le minacce che sono lì davanti a noi, che cercano di perdere la nostra identità. Ma sì, ma facciamo tutto una chiesa cristiana, ma tanto basta volersi bene, volemose bene, dicono a Roma. Attenzione all'avventismo fai da te, attenzione a questo delirio di onnipotenza. Sono io che dispongo, non è la parola di Dio. Dovremmo vergognarci. Oggi tutti i cristiani parlano di ritorno alle origini. Una volta, parlando con un teologo, naturalmente era di parte cattolica, ritorno è il ritorno dei protestanti che sono usciti da Santa Romana Chiesa. Il ritorno a Roma. No, ho detto, caro amico, non si ritorna a Roma. Per le origini bisogna tornare a Gerusalemme, ma non questa. Se c'è una città dilaniata dalla guerra, è proprio Gerusalemme, che significa la città di pace. No, alla Gerusalemme del primo secolo, alla fede di quegli uomini e di quelle donne che, picchiati dal Sinedrio, risposero allo stesso Sinedrio: meglio ubbidire a Dio che agli uomini, e si slanciarono fuori a predicare il messaggio di Cristo, mentre gli altri digrignavano i denti. Dobbiamo tornare alle origini, fratelli e sorelle, e per tornare mi sembra che sia indispensabile cambiare un po' il corso dei nostri pensieri, che sono stati preda o possono essere preda di questi compromessi e di questo intellettualismo. Romani 12, versetto 2. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà. Fratelli, dobbiamo cambiare. Non aspettiamo che cambi il nostro prossimo. Noi siamo molto bravi a dare lezioni di cambiamento agli altri. Cambiamo noi, qui nella nostra mente. Lasciamoci guidare dalle scritture, non dal delirio di onnipotenza umana che porta alla perdizione, non dai compromessi. Siamo figli ubbidienti e vedremo che l'avversario fuggirà. E ricordiamoci delle parole di Gesù, che un giorno disse, e queste parole mi hanno sempre fatto tremare, ma quando il figliuol dell'uomo tornerà, troverà la fede in terra? Ah, troverà tante religioni in campo cristiano, tante denominazioni. A Gesù interessa la fede, una parola breve con un lungo significato. E io non posso decidere per voi, vi posso esortare, dopo averlo fatto con me stesso, e voi non potete decidere per me. Il messaggio però è preciso. Dopo aver detto, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, è detto affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante con le buone opere. Non sono le opere meritorie qui, lo sappiamo tutti, sono le opere che mostrano se abbiamo o no la fede in Dio. E io ritorno a questo pensiero della beata speranza e del popolo avventista che, malgrado i suoi limiti, malgrado le minacce che forse fanno cadere alcuni, il popolo avventista predica in tutto il mondo questo ritorno di Cristo in mezzo allo sbandamento generale, in mezzo alla violenza, in mezzo all'autocelebrazione di Roma, in mezzo a tanta apostasia, a tanta falsità. Il messaggio è questo, Apocalisse 14, versetto 6 e versetto 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E diceva con gran voce, temetegli Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Temete il Dio, non temete gli uomini, con i loro compromessi, con i loro intellettualismi, con le loro filosofie. Temete il Dio, perché l'ora del giudizio è venuta. Ed è venuto il tempo, fratelli e sorelle, del ritorno a casa. Quando è che torneremo a casa? Quante volte nei miei viaggi mi sono sentito dire, fratello Visigalli, ci dica, quando ritornerà Gesù? E io ho risposto come avreste risposto voi, come rispondete voi. Non lo so. Mi auguro presto. Ma sembra strano, il ritorno di Cristo dipende anche da noi. Sì, dipende anche da noi. Deuteronomio capitolo 2, versetto 1 e versetto 2. E Mosè, che è giunto al limite della terra promessa, ripercorre le tappe di Israele di 40 anni nel deserto e poi riferisce quanto il Signore gli aveva detto. Deuteronomio 2:1. Poi tornammo indietro e partimmo per il deserto in direzione del Mar Rosso, come l'Eterno mi aveva detto, e girammo attorno al monte Seir per lungo tempo, l'Eterno mi parlò dicendo: avete girato abbastanza attorno a questo monte, volgetevi verso settentrione e andate ad occupare la terra promessa. Fratelli e sorelle, anche noi abbiamo perso tempo in questo mondo, Non so se abbiamo girato intorno al Monte Seiro, intorno a altri monti, o intorno alle pianure, o intorno a casa nostra, o intorno alle nostre città, o intorno alle nostre chiese, ma abbiamo segnato il passo. Avremmo dovuto già essere a destinazione, e invece siamo ancora qui. E ogni giorno piangiamo per la violenza che ci circonda, per la morte che semina dolore da tutte le parti, per il sangue versato, per la gente che muore di fame. Io vorrei leggere per concludere una frase della sorella White, che trovo nel Servizio Cristiano, pagina 511, manoscritto numero 4. Non era volontà di Dio che Israele restasse per 40 anni pellegrino nel deserto. Egli desiderava introdurlo immediatamente nella Canaan promessa. Israele non poté entrare a causa della sua incredulità. Per 40 anni l'incredulità, le lamentele, le ribellioni chiusero a Israele le porte della terra promessa. Gli stessi peccati hanno ritardato l'entrata dell'Israele moderno nella Canaan celeste. In nessuno dei due casi la colpa fu di Dio. L'indifferenza, la mondanità, la mancanza di consacrazione, la critica in seno al popolo di Dio ci hanno trattenuto per tanti anni in questo mondo di peccato e di dolore. E io vi chiedo questa mattina, fratelli e sorelle, vogliamo ancora rimanere a lungo in questo mondo calpestando la polvere del deserto, o vogliamo tornare a casa? Allora smettiamola con i nostri sofismi, con le nostre filosofie, con i nostri intellettualismi, con i nostri compromessi che vanno contro la parola di Dio. Smettiamola, convertiamoci al Signore, che Dio ci aiuti a riflettere e che anche attraverso la nostra fedeltà, la nostra obbedienza, la nostra coerenza, il ritorno di Cristo possa essere affrettato. Che giorno straordinario sarà quello quando vedremo Gesù tornare sulle nubi del cielo con potenza e gran gloria. Che ben presto possa venire questo giorno, e così potremo entrare finalmente a casa nostra nell'eternità. Che Dio ci benedica, che Dio ci perdoni, fratelli e sorelle. Che Dio ci prenda per la mano, e prendiamoci per la mano tutti quanti, spiritualmente parlando, perché il giorno, il grande giorno che noi aspettiamo è più vicino di quanto noi non crediamo. È la mia convinzione, nel nome di Gesù Cristo. Amen.